3.
Bene, riprendiamo.
Scusa, perché dice che vuole dire,
vuole dire una cosa.
Volevo dire che a me sembra che la psicanalisi crei una crisi di valori, perché fondamentalmente io ho seguito la psicanalisi e mi ha creato una crisi di valori. Io volevo, ecco, volevo discutere un po' di questa cosa e sapere, insomma, come pensano le altre persone, perché non so che sono stata effettivamente da
sì,
sola,
però, mi posso rispondere. Scusa, possiamo prima cominciare con tutte le programmazioni? Io riprenderei da 2 minuti di silenzio.
Ah, sì.
E poi riprendiamo tutto quanto. Bene? Quindi assumiamo una posizione comoda, calmiamo la nostra mente, lasciamo pensieri, ricordi, le preoccupazioni. Bene, quindi generiamo una buona motivazione per intraprendere una nuova discussione di apertura con il cuore, pensando che tutte le cose che possono essere dette siano di beneficio a tutti gli esseri. Ecco, quindi possiamo o riprendere il discorso da quello che avevamo lasciato, oppure, non lo so, Katia, qual era la tua intenzione?
Io c'era questa domanda, insomma, nel senso che a me sembra che la psicanalisi, come ripeto, crei una crisi di valori, quindi mi chiedo come faccio a un essere ordinario, un laico, a dealing with their daily life, cioè dealing, adesso non mi viene in mente in italiano, rapportarsi con la vita di tutti i giorni, perché poi penso che in fondo un essere ordinario ha bisogno di analisi, e il primo approccio di un laico è la psicanalisi, non è la religione purtroppo al giorno d'oggi, non è il religioso il primo approccio di un laico, ma è una psicanalisi.
E cosa intendi per crisi di valori?
Okay. In me ha portato una crisi di valori, nel senso che io non... trovo che non ha uno scopo la psicanalisi, non ha un...
Ma dimmi cosa è successo a te, scusami, prova a dirmi cosa hai sentito, cosa ti è successo, non capisco. Cioè, ci mettiamo a discutere di psicanalisi, ok, ma... No, non capisco bene che cosa ti è successo. L'hai provata?
Sì, sì, l'ho provata la psicanalisi, però non
mi capisco.
Non mi capisco. Nel senso che ti hanno strutturato i valori che avevi prima, e quindi in un certo
pensi rimangono un po'.
Non è comunque un'analisi atta a dare dei valori agli esseri umani, dei valori religiosi agli esseri umani, non è questo lo scopo della psicanalisi, e non vedo che abbia uno scopo preciso, perché mentre il religioso ha lo scopo di illuminare l'essere umano, la psicanalisi non si capisce che fine abbia e perciò il motivo verrà fatta.
Lei è pensato di fronte a venire di un'illusione?
No, non è letto.
Perché capisce dove lui voleva arrivare. Oggi la psicanalisi è tutt'altra cosa. Però è la direzione, quella lì, allora laico, qui e adesso, non in al di là, qui ora, subito, vogliamoci bene.
Cioè parliamo dell'universale,
al di là della religione, no? Al di là della religione, che accomuna tutti gli esseri umani, poi ognuno può avere il proprio credo. La psicanalisi non critica tanto il credo quanto l'uso che le persone fanno, che a volte non è un buon uso.
Scusa,
sì, infatti io stavo aspettando che finisse, perché domani avremo una possibilità di fare delle domande e delle risposte, anche perché non è che c'è un risponditore, scusate la mal termine, però c'è un domandare noi stessi,
no, però...
cercando, ecco, io vorrei evitare di portare dei problemi personali dentro questa sede. Il nostro desiderio è quello di espandere, capire, guardare, aprire tutto quello che è di beneficio per la pratica. Quindi se ci entriamo, se approfondiamo queste cose, perderemo quello che è il nostro intento. Scusate, quindi domani potremo vedere una risposta, però le cose io propongo che non siano personali, che
no,
siano per il
beneficio. Io, ma non è solo un esempio, mi ho sentito altre persone che insomma hanno fatto analisi e mi chiedevo...
Forse non è questa la situazione idonea per proporre questo, e anche perché poi le risposte sarebbero tante, poi che ne portiamo fuori tutto questo non si sa. Quindi vorrei proporre quello che c'è scritto sul programma e riallacciarci a quello che avevamo lasciato.
Non c'è problema. Okay.
Beh, allora vorrei leggere, poi perché c'è la seconda sessione riassuntiva, cioè dopo i vari momenti di approfondimento lungo le sessioni precedenti, in questa sessione raccoglieremo e sintetizzeremo i punti da tutti ritenuti più significativi ed importanti, su quali basare sia la sessione conclusiva all'indomani, sia in breve un breve resoconto utile a documentare in sintesi il programma svolto. Quindi cerchiamo un po' di andare a riprendere le cose importanti che abbiamo toccato, che già abbiamo acquisito, che possono essere utili per noi, perché non dimentichiamoci che questo incontro delle monache italiane non è delle monache italiane, è proprio l'incontro di tutte noi che abbiamo il desiderio di condividere, di capire, di apportare bene sul tavolo la condizione del femminile nella vita del Dharma, nella nostra vita quotidiana, più che altro proprio nella nostra spiritualità. Non so se sono riuscita. Pertanto, vi prego, cerchiamo di portare di meno il personale e portare più qualcosa che sia di beneficio a tutti, proprio per mettere sul tavolo, non un problema, ma proprio una possibilità affinché gli altri possano prendere qualche cosa.
Sì, allora utilizzo la metafora del paradosso, no? Due declinazioni.
Scusami, un pochino più alto.
Sì, utilizzo la metafora del paradosso in due declinazioni. La prima perché proprio
poi nell'inizio dell'intervallo mi è arrivata, grazie a lei, la conferma che dovevo dire questo, quello che sto per dire. Rendere possibile l'espressione del femminile illuminato, ricollego alla nostra precedente esperienza, rendere possibile questa espressione nella modalità più alta, quindi veramente un femminile illuminato, che come qualcuno ha detto prima, di esempi non ne abbiamo tantissimi. Allora, come paradosso, e qui torno a me, mi scuso, ma torno a me, è stato di grande proprio utilità leggere le storie di queste donne di saggezza, di queste donne illuminate, per comprendere che questi passaggi erano dei passaggi di consapevolezza, che per qualcuna arrivano anche tramite delle pratiche di terapie, di psicanalisi, cioè le strade della consapevolezza, visto che vogliamo essere inclusive, possono essere tante, però tra tante strade di consapevolezza ce ne sono alcune che chiamano me, alcune che chiamano lei, in modo diverso. A me ha chiamato molto nella mia strada di consapevolezza rispetto a incorporare, adesso è vero la lettura, però incorporare questo femminile illuminato in leggere queste storie. E quindi sono molto grata a tutte le donne, come sul Trimagione o altre, che sono andate a recuperare queste storie, questo femminile illuminato. E tra gli elementi che mi hanno di più nutrito ci sono stati quelli delle loro vite, no? Vite molto, molto... mi vedo incasinata, nel senso tante esperienze, no? di vita familiare, di figli, di ritiro e poi di tornare nella vita, e questo mi ha dato anche un senso di questo dinamismo, no? di questa possibilità costante di poter entrare in un cammino, farlo, e la determinazione. Ecco, allora, se torno per paradosso alla prima parte della domanda di prima e all'elemento che mi sembra ci possa collegare con questa seconda parte, secondo me è un elemento significativo, molto significativo, che possiamo attraverso qualsiasi possibilità alimentare, quello della determinazione. In queste donne io ho riscontrato tanta determinazione. Nelle donne che sono le persone, le donne fisiche in carne e ossa alle quali faccio riferimento oggi per la mia vita, trovo che siano donne di grande determinazione, anche se hanno delle vite molto complesse, molto complicate, molto, non direi proprio facili. Io non ne conosco molte che hanno vite facili proprio. E quindi auspico per noi tutte, per noi tutti insomma che siamo qua oggi, che questa chiarezza, Dojo prima parlava di una priorità, no? Ecco, allora l'auspico per me ovviamente che possa essere di beneficio questa determinazione, questo sentire quello che è giusto per me, per gli altri, per le altre, è di essere più determinata e come dicevi anche tu, insomma, non aspettare di essere dentro la casa da morto per essere determinata, perché sennò rimane 2 minuti e mezzo e magari è un po' troppo.
No, sai che rimane il rimpianto.
Ecco,
la cosa più giusta.
Ecco, quindi...
Se avessi detto tremendo.
È tremendo, lo sappiamo.
Sappiamo tutti,
una cosa che proprio Italia.
Io posso, mi sento quasi di integrare quello che dici tu, aggiungendo un'altra parola che secondo me sta prima o nutre la determinazione, che la parola è legittimazione. La legittimazione della nostra ricerca spirituale,
delle modi che si coniuga secondo le diverse vite, la legittimazione di produrre pensiero, la legittimazione di dare dignità e spazio e chiedere rispetto della nostra parola, la legittimazione di riconoscere le nostre parti fragili, i limiti, le nostre, come dire, non stabilità di pratica, perché prima ci siamo molto soffermati sulla visione, no? Io credo che noi siamo tutti benedetti ad aver incontrato il buddismo, che è una visione, un orientamento, una motivazione fortissima, e in qualche modo è così, appunto, illuminata, che già risolve in sé delle dicotomie come quella del maschile e del femminile. Quindi se uno tenta di non solo farsi orientare dalla visione del buddismo, ma di praticarlo e di stabilizzarsi nella pratica senza troppe, come dire, no, salti, ecco, no? Tutto questo però personalmente porta a esprimersi, a esprimerci attraverso queste connotazioni che diciamo prima. La legittimazione della nostra pratica spirituale, in modo ovviamente dialogico con tutti, e del valore di questi percorsi di vita che non si riferiscono a dei modelli rigidi, no? Ma per ognuno di noi, come se si legge le storie delle donne di saggezza, delle donne di illuminazione, no? Abbiamo questa fonte di ispirazione. Allora, concludo che la parola legittimazione per me racchiude anche la fiducia, il rispetto, e racchiude anche una lettura storica, perché comunque si ha una dimensione duale patriarcale, ammodernata, certo che sì, ma questo, no? Ci è diventato dentro, siamo figli di questo tempo qua, non possiamo dimenticarci. Non da vivere in modo competitivo o positivo, ma la consapevolezza storica di dove siamo, penso che ci aiuti a praticare meglio e ci aiuti a essere più determinate e a legittimarci di più la nostra, diciamo, specificità di ricerca spirituale in dialogo con tutti i ricercatori e le ricercatrici spirituali. E francamente penso che ci siano molti modi culturali, ideologici, di delegittimare, cioè di togliere, cioè quasi manco a volte ce ne accorgiamo che noi stessi non ci legittimiamo. Quindi credo che continuare anche questi incontri, no? Dare continuità a questi incontri anche solo una volta all'anno, senza pensare a chissà quali appuntamenti strutturati, perché ognuno di noi è impegnato, però vorrei raccogliere la preziosità di questo incontro e invitare a continuarlo, proprio perché la continuità di questo filo d'oro, di questo filo comune, può aiutare tutte e a nutrirci nello stare in questa visione che prima dicevate voi, e che in qualche modo ognuno di noi cerca di stare in questo cammino. E credo che sia importante la continuità.
Grazie. Sì, anch'io veramente ci sono onde di pensiero. In qualche modo sì, anch'io pensavo che mi sarebbe piaciuto molto dare continuità a questo incontro, legittimando proprio la nostra storia spirituale, il nostro incontro con la nostra spiritualità, facendoci custodi della nostra ricerca spirituale e custodi nella condivisione, perché la condivisione vuol dire essere fedeli anche alla nostra ricerca spirituale. E quindi questo sicuramente la legittimazione, e per me insomma quello che vedo così prioritario, no? E anche lavorare sulla mia, sulla nostra passività, no? Perché le donne, così, noi donne facciamo tante cose, no? Quindi siamo, cioè, c'è la famiglia, c'è il lavoro, ci sono i figli, eccetera, e quindi siamo in questa superattività, ma questa superattività non vuol dire che noi non siamo passive, no? Poi c'è una superattività, io però molte volte pecchiamo appunto di passività, no? Di non legittimarci. Come dire, di produrre pensiero e di produrre parole. Ad esempio, io invito sempre molto a scrivere delle preghiere, no? Cioè a scrivere le parole che abbiamo dentro, no? Le nostre, che possono essere preghiere di ringraziamento, di, insomma, di gratitudine, insomma, no? E quindi a cercare proprio anche le nostre parole, no? Per dire quello che siamo, per dire la nostra visione, per lasciarla poi, no?
Grazie.
E posso... Trovo questo già piccolo lessico uscito da degli interventi di tipologia di nazione. E... già, diciamo, qualcosa di impressione viene utile per un pensiero, diciamo, femminile, siccome giustamente è stato detto, le letture, i libri sono secondo me grandi alleati delle donne, non perché sia sì, e raccontando così, c'è stato sicuramente il libro di Sofia Lione, a me ha illuminato tantissimo questo femminismo che è intrapreso da tante. E così, per dire una cosa di quelle poco prevedibili che succedono intorno ai libri e tutti noi, no? Degli incontri, delle connessioni come con delle vite spirituali, per esempio su sollecitazione di una ministra ho comprato questo libro Donne di Illuminazione, che non ho avuto tempo di leggere, e oggi scopro che
l'autrice
una strana connessione. Ora scopro che lei, infatti, prego, non l'ho letto ancora, per cui sono ancora più così colpita da questo libro, da questo incontro, e questo esserci silenzioso, proprio della presenza comunque di un'autrice, dell'autrice donna che scrive di questo, di quello che nel silenzio, no? Queste presenze, perché il silenzio delle donne. Cioè lo apprezzo sempre di più e di farmi vedere il
capo. Ci
tengo, no, non è interesse, è proprio quasi una forma di gratitudine, è più dico già grazie per essere qui, per essere stata anche così discreta e comunque essere onesta, perché dice. Ripeto, non è così, sono sicura che sia un grande insegnamento.
Vi ringrazio, mi hai veramente commossa. Io ho lavorato tanti anni per questa cosa, a volte anche in solitudine, chiedendomi ma farò bene. E quindi insomma ti ringrazio, ho avuto così sostegno proprio anche da donne, da maestre, quando Dojou mi ha invitato ad andare a Jaipur nel 2008, questo grande convegno di 400 leader religiose, insomma, ho sentito che dovevo, come dire, darci dentro, insomma, il sostegno di, insomma, di tante cose, no? Poi non è mai uno che scrive una cosa, che ci sono tante cause e condizioni che lo rendono
proprio
possibile.
La determinazione, la determinazione, no? Anche questo di portare fino in fondo l'impegno e pratica potente.
E dopo che l'avrei letto tu le farai un monumento. Perché non è questione di averlo scritto e con una ricerca così approfondita, tutti i livelli, ma proprio quello che dice.
su tutti i piani, storiografia, così via. Tu farai dei momenti, non più di lui.
Va bene, speriamo che non ti addormenti.
Posso fare
risuonare la voce maschile?
Ma con molto piacere, ci mancava.
No!
ci mancava.
Ecco, io ho avuto due grandi maestri nella vita, uno una donna e uno un uomo. E il maestro uomo è contemporaneo e si chiama Tishnata, ha scritto decine e decine di libri.
Meraviglioso.
Su molti argomenti, soprattutto della vita samsarica, ma cioè come ci si comporta nella vita, come ci si comporta nella vita di ogni giorno. E altri di natura più ispirata, più teorica. La donna mia insegnante, mia maestra, è una di quelle che sono comprese in quel libro lì, Donne di Arione. Donne di saggezza, sì. È del XII secolo, è vissuta nel Tibet, si chiamava Magyar Ladron, una santa un po' di frontiera, che ha avuto una vita, non direi burrascosa, ma insomma molto avventurosa. E secondo me ha scritto un libro solo, piccolo, questo libretto qui.
I canti.
Che secondo me costituisce la quintessenza del buddismo.
Posso solo dire una cosa?
Lei affronta il secondo canto spirituale di questo libretto, che è stato splendidamente tradotto da Giacomella e commentato da Giacomella Borodino, e dice, inizia la promessa: io, che ho assunto un'inferiore rinascita femminile, qui c'è la forte ironia, ho avuto un'intuizione profonda del significato della madre dei Buddha. Così, pur se la mia conoscenza trascende ogni considerazione oggettiva, spiegherò questa luce del senso profondo. Comprendetela. Viene detto inferiore rinascita femminile in conformità con l'opinione comune della gente. Tuttavia, lei, che avendo rinunciato alla superbia, era la manifestazione visibile della madre stessa, non era inferiore. Questo è l'esordio di un trattatello che ha per soggetto oggetto come recidere la radice dell'orgoglio. L'orgoglio è l'origine di ogni insofferenza. Secondo la magica. Ho recentemente visitato una monaca di clausura, era la mia segretaria di 20 anni fa. L'ho visitata con la mia cognata, che mi ha detto: guarda, ha una malattia incurabile, e io non l'avevo mai visitata. Voglio non mantenere di clausura, non mi attirava granché. E ecco, questa donna ci ha ricevuto dietro a delle sbarre, sbarre effettive molto sostanziali. E davvero queste sbarre si comportava come una qualsiasi persona, come una materia che si fa delle idee ma si aspetta da un momento di ritorno. Si lamentava magari del cibo, del fatto che ormai rimangono, sono rimaste lì in poche, che sono vecchie e che le giovani non arrivano, che c'era una sì che era giovane ma si è sfatta. Si è sfatta e ha avuto anche qualche difficoltà, perché per sfarsi bisogna passare un processo canonico simile a quello del divorzio. Ecco queste cose. All'uscita la mia cognata mi ha detto: ma ti sei accorto che sofferenza, che ambiente? Io ho detto: no, non mi sono accorto. Le sbarre non mi sembravano poi sbarre, mi sembravano più virtuali che altro, cioè avevano un significato virtuale. Ma quella donna, ma dico, se soffre soffrirà fisicamente, visto che ha un tumore al seno, no, e la sta mangiando, ma poi è una donna che si interessa di tutto, anche se lì si interessa di tutto, perché il mondo lo conosce, ne abbiamo anche parlato. Nonostante il fatto che abbia avuto così tante disgrazie nella sua famiglia e che poi era rimasta così sola, che essendo devota e religiosa si è indirizzata verso questa cosa. Ma a lei, io dico, mi sembra che non le manchi nulla, ha tutto quello che ha a disposizione, che lo può utilizzare, perfino il fatto di potersene andare perché la porta è aperta, potersene andare se non se ne vuole andare, è perché tutto sommato ci vuole stare, no? Perché non ha alternative. Non comunque che ci sta, non vuole scappare lì. E così è per tutti noi, possiamo scappare dalla nostra situazione, lo possiamo fare, non ci restiamo, perché tutto quello che ci serve lì c'è già, tutto quello che ci serve c'è già.
Ma allora come collocheresti questo che tu ci raccontavi?
Come
collocheresti quello che stai raccontando con un punto, no? Che possa arrivare fino qua?
Un punto che può arrivare fino a qua ci arriva e non ci arriva, perché è una mia piccola delusione. In quanto supponevo che questo fosse un incontro su dei fatti relativi al proprio essere monaca in una società laica o presunta tale. Ma qui non l'ho trovato. Ho trovato piuttosto una problematica di nuovo femminile, tra virgolette, femminile vestita da
Sono rimasto deluso, che peccato.
Sì, deluso.
Perché abbiamo parlato, forse non c'è lui.
Ieri ne abbiamo parlato, l'abbiamo introdotto giovedì sera, ne abbiamo parlato tutto ieri. E quindi quello
anche che avevo persino l'illusione che qualcuno presentasse una proposta di questo tipo, Ci sono, ho sentito, ci sono 60 monache buddiste in Italia, sì. Un paese di 60 milioni di abitanti, cioè una monaca ogni milione di abitanti. E una di queste monache qui si presenta con un abito talare differente. Differente. E... va bene, cioè la diversità è anche un peso in certe situazioni. Io però, se, essendo un incontro inter tradizioni, pensavo che magari potesse sorgere una proposta di questo tipo.
Ecco, questa è un'aspettativa, e noi abbiamo parlato anche di questo, per non avere la delusione, in genere, anche fuori di qui, no? Ecco, è bene non farsi aspettative, proprio per questo noi ci siamo incontrati senza, almeno credo, avere proprio un punto di dire, ora quello, allora vado, dico questo, mi preparo, dico quest'altro. C'è un piano di lavoro che è stato magnificamente fatto da loro, e noi lo seguiamo perché è un punto di riferimento, no? Però questo incontro è stato proprio aperto, infatti anche a chi voleva partecipare, e ognuno poteva dire la sua opinione, al di là dell'essere religioso o no, in quanto persona, in quanto essere umano. Poi ognuno di noi ha fatto una scelta, la farà, non la farà, eccetera, questo è un altro un paio di maniche, no? Però ecco, questo noi abbiamo parlato e cercato di iniziare a fare un lavoro sull'aspettativa. E abbiamo considerato, non mi ricordo bene quando abbiamo fatto questo, però abbiamo considerato che questo è un fondamento proprio tremendo per l'illusione, perché molte volte l'aspettativa non va, diciamo quasi mai, anzi mai, se mi permettete, come la pensiamo noi, no? Ecco, e questo è un punto, fra l'altro, che poi faremo anche una relazione alla fine, cioè un resoconto, no, di questa cosa qua. E questo non so se l'abbiamo fatto quando noi eravamo in sede senza l'apertura al pubblico,
sì,
mi sembra,
sì,
no?
La, ecco, prima mattina, credo.
La prima mattina, infatti, questo è un qualcosa che ci fa soffrire, abbiamo poi, credo, tirato la conclusione, no? Perché se ognuno di noi si aspetta un qualche cosa, bisogna vedere se quello che arriva è uguale all'aspettativa della persona, e allora causa di sofferenza. E l'abbiamo considerato come qualcosa che può portare appunto un frutto che non è un po' acerbo, ecco, che non va proprio bene. E credo che noi ci siamo riuniti come una possibilità, no? Un'assemblea aperta dove ognuno parlava non tanto del femminino, come si diceva, no? Ma dell'aspetto femminile, che è un'altra cosa, cioè è qualcosa di diverso da quello che si considera normalmente nell'opinione pubblica. Questo è poi il tema, comunque, così, grazie. Volevi dire qualcosa? Sì.
Volevo richiamare appunto, ecco, come può aiutare, no, questa testimonianza importante di questa, sì, storia vissuta, anche della sua esperienza, riconnettere, fare il punto comunque, perché non sarà casuale che sei qui e che porti questa tua esperienza, eccetera, che può aiutare, no, lui stesso e la continuazione del nostro lavoro, no, cercare in qualche maniera di fare un ponte. Cosa potremmo fare noi? No, una prossima volta, per esempio, secondo, o anche noi domandiamoci come questa sua esperienza può servire ad aprire qualche...
Il femminile ha una natura in... il maschile sbagliante. Il femminile è capace di inoltrarsi come l'acqua in tutti i meandri della società e di influenzarli in maniera o positiva o negativa. Se delle femmine monache buddiste, in un panorama del buddismo occidentale che è tutto diviso e spesso molto diviso anche su questioni dottrinarie o paradottrinarie, se delle monache per esempio dicono che vogliono superare questa situazione e magari cominciano con un fatto visibile, che mette in mostra la propria religiosità, cioè
volevo dire dopo una cosa proprio su questo.
No, volevo dire dopo, se te la posso far dire anche ora.
No, vai.
Quello, probabilmente.
Stiamo andando via.
Sì.
Stiamo andando via dal sentiero. E ci stiamo inoltrando nella foresta nera. Nella foresta nera, dove, foresta nera nel senso che non ci si vede, non si va dove, non si capisce dove si sta e corriamo il rischio di cadere in una buca da cui non usciamo più.
È possibile che ci siano questi rischi. Però se non si rischia.
No, il sentiero, perché noi abbiamo il desiderio di raggiungere un obiettivo. No, è la via di mezzo. Quella che dice il Buddha è la via di mezzo, cioè abbandonare l'assolutismo e abbandonare il nichilismo, perché ambedue sono ostacoli del raggiungimento all'obiettivo che è l'illuminazione o la liberazione. Quindi questo è il nostro sentiero. Se noi ci inoltriamo, usciamo dal sentiero e ci inoltriamo nella foresta oscura, ci perdiamo, perché non abbiamo la capacità, non siamo esseri ordinari, non siamo ancora degli esseri illuminati e abbiamo bisogno di non allontanarci troppo da questo. Quindi il nostro desiderio è di mantenere questo, o di non allontanarci troppo, anche se ci sono delle piccole, affinché noi si possa raggiungere un obiettivo, si possa raggiungere il desiderio di realizzare un progetto, che è quello di conoscerci. Non è che io sono una monaca, prima di tutto sono una persona. Bene. Dopo sono una donna, dopo sono una monaca. Capisci un po' la differenza? Prima di tutto persona con le sue emotività, con le sue emozioni, con le sue problematiche, con tutto quello che non ho oscurato e coperto con la mia tonaca. Attenzione, non è questo che io voglio. Questo è un aiuto, nel senso che mi fa... Io non mi identifico nella tonaca, io sono identificabile dalla tonaca. Ovvero, come se andassi in un ospedale e nessuno portasse il calice bianco. Se ho bisogno di un infermiere, a chi chiedo? Te sei un infermiere? No, io te sei un infermiere. No! Siamo in un posto dove abbiamo bisogno degli infermieri, allora... Sapendo che sono vestiti di bianco, vado da lui e dico: guarda, infermiere, c'è il problema di questo. Noi siamo nel samsara, cioè un mondo di difficoltà, pieno di difficoltà, dove io, con l'aiuto dei maestri, dei testi, della mia pratica, cerco di essere di beneficio a me e di essere di beneficio agli altri esseri. Attraverso questo, questa mia pratica potrà essere davvero di beneficio. Non so se mi sono...
Sì,
è chiaro questo? Siamo persone, siamo esseri ordinari.
Vorrei anche richiamare un attimo al fatto che questo incontro, secondo me, è molto più di quello che sembra e porta con sé qualcosa di molto grande, molto profondo, molto vasto, molto difficile anche da lavorare. E si diceva appunto ieri, anche oggi, tu pensa che sono circa 40 anni che c'è il buddismo in Italia e da almeno 30 anni ci sono delle persone che cercano di fare semplicemente questa cosa qua, di trovarsi insieme per parlare, per incominciare qualcosa che può portare anche molto lontano, molto beneficio, ma è un germoglino veramente molto molto delicato e che contiene in sé una tale vastità che anche per noi è difficile. Anche noi non sappiamo bene esattamente dove ci porterà, però l'importante è incontrarsi, ecco. Nient'altro che quello, no? Creare l'incontro. E effettivamente, per esempio, abbiamo scoperto per questo in quante siamo circa e quante sono subito sentite disponibili o insomma qualcosa è incominciato e quello ci basta. Per ora, no? E poi per quello che appunto richiamerei così un po' alla concretezza dei punti, perché sennò è infinito l'argomento e bisognerebbe magari cercare un po', appunto, no? Sono venute fuori delle parole e vi pregherei magari di andare avanti così, a portare un po' di parole, un po' di segnali, di punti, proprio essere molto schematici. Perché così ci aiuterà a capire cosa possiamo fare in futuro, quale direzione prendere, o anche chiarire, siccome domani è solo botta e risposta, no? Delle domande e risposte domani, aiuta anche adesso a capire un po'.
Penso che dalle sue parole io ho colto un aspetto che prima era risuonato in alcune di noi, che era per un futuro incontro rendere possibile per voi uno spazio nel quale raccontare le vostre storie. Era questo, adesso molto lontano magari dalla manifestazione, dalle sue parole, ma questo è un desiderio, no? Proprio nella traccia di questo femminile che si è illuminato, si sta illuminando i vostri percorsi il modo di vivere la spiritualità appunto nel vostro quotidiano e credo sarebbe interessante per molte di noi ascoltarvi, sentire, no?
Partire dalle nostre storie, certo. Partire da noi.
È molto, forse perché io avevo, avevo immaginato una giornata oggi nella quale io avrei solo ascoltato, come sta facendo lei, che per me è una meraviglia, non so come, se ti sto vicino imparerò, ecco, perché... No, stare con questa presenza di attenzione tanto.
Ho già parlato abbastanza ieri.
Sì, con solo 30 minuti. Hai aperto la bocca, io volevo esattamente dire le stesse cose, cioè proprio a livello estremamente concreto, visto che questo è il primo incontro che avete organizzato in questo senso. Secondo me dovrebbe davvero lasciare una traccia tangibile, scritta.
Quindi, la relazione ci sarà, di fatto, appunto.
Perché ognuno di noi ha bisogno di vedere, anche che siano solo 60, anche fossero solo 10, ha bisogno di vedere questo filo che un po' va in una certa direzione, magari un giorno saranno 60 milioni, adesso sono 60 le donne di spiritualità che hanno fatto una determinata scelta, ma per tutte le altre che magari monache non sono ancora, il fatto di vedere che c'è una direzione è molto importante, quindi penso che proprio a livello di sintesi di queste giornate sia importante anche raccogliere il bisogno delle persone di vedere queste storie, di vedere queste tracce per poterle eventualmente seguire o cambiare a seconda di come ognuno di noi potrà camminare.
Mi è tornato il pensiero.
Eccolo, eccolo.
Io avevo proiettato, leggendo il programma, oggi una giornata nella quale noi, come live, come pubblico, saremmo state in ascolto vostro.
No, ma dovrebbe essere così, è giusto. Io infatti avevo mandato quel messaggio lì per ascoltare.
Quindi sono uscita da qua nell'intervallo di pranzo assolutamente meravigliata, no? Di questo nostro dialogare molto così da dire alla pari, per dire. E trovo che questo sia un tratto straordinario, ve lo devo rilanciare. Proprio è un elemento veramente mi fa venire la pelle d'oca, nel senso ti trovo
mi fai piangere.
Lei l'ha detto non c'è questa differenza, però è qualcosa di preziosissimo, preziosissimo
per me, è stato proprio nel momento presente, poi e ho apprezzato tantissimo questa vicinanza, per tornare anche al discorso dei condizionamenti culturali. Noi abbiamo anche dei condizionamenti forti rispetto alla distanza che c'è tra il monachesimo e il laicismo, no? E quindi questa opportunità a me è stata preziosa.
Allora, anche su questa cosa mi piacerebbe molto precisare, perché come nasce, no? Nasce appunto il bisogno di incontrare fra sorelle, però che senso ha chiudere se il femminile è aperto? Per cui era una questione sine qua non, o è aperto o non si fa, prima cosa. E ti dico che anche su questo non è stato così facile, perché anche spesso nella testa delle persone appunto mi è stato contestato il fatto che in qualche maniera si espone le monache la prima volta che ci vediamo, insomma è forse troppo, no? c'è un po' paura, ma secondo me era pericoloso, non va bene chiudere, bisogna aprire, per cui la vostra presenza era assolutamente indispensabile. Però giustamente, non sapendo com'era, no? Allora la via di mezzo, la decisione, primo giorno solo le monache, seconda apertura e giustamente ascoltate e domani parliamo. Poi, siccome tutto è mobile, tutto cambia, ieri le cose sono andate in un modo, pioveva, ha cambiato il tempo, stamattina c'era il sole, le persone siete arrivati così belli, non si può, come state zitti, non esiste, per cui è venuto così, no? Nel momento che ovviamente siete venuti potete parlare, anzi non c'è neanche bisogno di chiedere permesso, no? Per cui anche lì vedi l'interdipendenza delle energie. Da un punto di vista energetico è impressionante, penso che è molto visibile la qualità dell'energia bellissima che c'era ieri, ci sono stati dei momenti di grande emozione, ci sono stati momenti un po' così,
di confronto proprio,
di confronto sì forte, e poi insomma no, tutto cambia, siete arrivati, avete portato una ventata di meraviglia, per cui è molto bello anche per noi che siamo arrivati all'inizio ieri mattina e vedere come le cose si trasformano grazie alla presenza di tutti, no? E questo penso che sia anche una cosa molto preziosa da tenere in conto sempre, perché non avrebbe e non avrà mai senso che ci si trovi solo tra di noi già siamo da soli, ognuno a fare le sue pratiche, sì è bello trovarci tra di noi, ma il senso secondo me del monachesimo è anche quello di essere in continua relazione col mondo, no? con chiunque. Per cui grazie, ed è per quello che è importante anche adesso che insieme ci diamo un po' di punti per capire un po', sia domani magari avere delle domande più precise, che ci diamo un pasto domani, per cui chiedete quel che volete.
Anzi, scrivetele così.
Sì. Siate zen. E anche appunto per aiutare la relazione, perché abbiamo preso degli appunti, abbiamo ore e ore e ore di registrazione. Rendetevi solo conto del lavoro che ci sarà per sbobinare, fare, ci vorrà un po' di tempo, per cui ci sarà una sintesi più lunga, poi ci sarà una sintesi brevissima, la sintesi più lunga la metteremo magari nel sito del Dojo Sanrin, dove chiunque può andare a leggere, scaricare se vuole, quella magari sintetica si può mandare anche via mail, però ci vorrà un po' di tempo.
E a proposito, io ho pochi indirizzi mail.
Ecco,
se lo vuole ricevere,
possiamo fare?
Non scrivete nella carta, ma per favore glielo date a lei che lo mette nel computer, perché sennò non si capisce. Prego.
Anche la qualità della comunicazione mi ha colpito, perché spesso siamo abituati a comunicare molto di testa, invece trovo che la comunicazione femminile, in particolare, si basi proprio sull'ascolto del cuore, del bacio. E io ho sentito questo, cioè la possibilità di ascoltarsi, per trovare anche un argomento, qualcosa da mettere a fine, e la possibilità di ascoltare le altre in un certo modo, cioè con il cuore, non solo con la testa. Questo lo trovo una caratteristica in questo contesto fondamentale. Grazie.
Okay, grazie.
A proposito di legittimazione dei percorsi femminili, mi viene in mente che nel 1907, mentre si parlava sul fatto che la professione medica, del medico per la donna, fosse molto sconveniente, l'associazione psicanalitica, che noi abbiamo nominato, per tutta risposta ha aperto le porte alla donna. E perché l'ho fatto? Perché non poteva fare a meno, perché il contributo femminile nella psicanalisi è stato fondamentale, al punto che non ci sarebbe stata psicanalisi senza il contributo femminile, no? Proprio perché la donna si mette in gioco, non tanto di testa, sì, poi magari nel secondo momento come studio, ma si mette in emozioni, sentimenti, emozioni, ecco, questo è stato fondamentale. La donna è molto portata dello studio della vita, del fenomeno umano, quindi abbiamo una strada aperta in varie direzioni dello spazio.
E quello che anche ieri abbiamo citato, questo brevissimo video di Sua Santità il Dalai Lama che circola su internet, molto recente, a marzo, lui in India, in qualche contesto che adesso non te lo so precisare, sono 3 minuti nel quale lui esorta proprio le donne, perché dice che questo è il millennio del cuore, no? del dialogo, del sentire, e che appunto le donne più facilmente incarnano questa capacità che è umana. E dunque chiede che vengano avanti, no? Dunque un po' senza nessuna pretesa, però è quello che diciamo sempre: il sangue femminile ha molto da offrire, per piccole che siamo comunque possiamo offrire, no? possiamo scambiare, portare qualche cosa di buono per tutti quanti, no? Per cui è importante un luogo, è importante una data, importante una serie di altri piccoli lavori che stanno dietro per poter permettere che questo avvenga, no? E anche il fatto appunto che dicevo stamattina che ci dobbiamo prendere carico tutti, volentierissimo ho cercato di favorire fino adesso perché ci credo infinitamente a questa cosa qua, ma deve essere una cosa di tutti noi, no? Difatti appunto se ci sarà, speriamo, un secondo incontro, altri incontri, vedere come fare perché possiamo tutte lavorare insieme o che altri, per esempio che non ci sono oggi Corinne o Inson partite, si sono offerte magari di ospitare una prossima volta, oppure voi qua, che un'altra cosa che penso, che questo dovrebbe portarvi anche del bene qua, perché avete bisogno di un monastero, perché avete bisogno in qualche modo di essere riconosciute anche qui, no? Senza dover andare a chiedere il posto per meditare, a chiedere la stanzina, quasi che uno debba giustificare che esistete, e insomma anche lì, no? Non siete secondo il mio stralimitato e pieno di imperfezioni e condizionamenti pensiero, io quasi mi vergogno, così mi sento triste, no? Che dovete chiedere, dovrebbe partire dall'istituto, accogliervi nel modo migliore, trovare il posto, e allora appunto molto pacificamente, molto senza creare nessuna situazione, ma spero che questo incontro apra qualche possibilità in più anche per voi, per il monastero, concretizzi qualche cosa di positivo. E allora magari sulla base anche di questo pensiero, una prossima volta potrebbe essere di nuovo qui, tanto per radicare, no? Visto che anche qua è uno dei posti più antichi, e quello che ho sempre detto, il sangha più antico femminile è nato qui, sono qui le prime monache, è comunque un sangha numeroso, siamo mica quattro gatte, c'è la scuola, c'è il master, per cui chissà, no? Magari si può pensare, lasciare un po', così come questo apparentemente è cascato dal cielo, questa situazione, cascherà dal cielo la prossima, però pensiamo un po' tutti insieme, no? Come poter fare, chi può assumersi di più anche la responsabilità e condividere un po' le cose da fare, per cui continuare, legittimare, qual era l'altra parola?
Determinazione, fiducia, continuità,
le storie, le storie.
Si può aggiungere l'apertura?
Apertura?
Inclusività, l'avete detto tante volte.
Quello sì, assolutamente. Anzi, io sono convinta, così come sono strafelice che Pai è presente con noi, era già stato presente altre volte quando si è fatto delle cose del Global Peace, che sia anche tu un seme del sangha maschile, e so che ci sono altre persone del sangha maschile che vorrebbero venire, come Raffaello mi ha detto che sarebbe venuto, però non è potuto,
venire,
potuto, sì, di fatti lo so, però appunto chissà, no? che anche lì si crei una possibilità di comunicazione sempre maggiore tra il sangha femminile e il sangha maschile, perché è il tempo, no? Il tempo è oggi, se non ora quando. Sapete questa storia, una suora Zen, che è un grandissimo insegnamento, che dice, c'è un cuoco molto anziano, la conoscete?
No.
C'è un cuoco molto 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 anziano, e fa un caldo tremendo, e lui è il cuoco del monastero, che di solito nei monasteri Zen l'abate è il primo posto, il secondo posto il cuoco, è considerato importantissimo. E lui è fuori al caldo che fa seccare dei funghi, per cui insomma tutto un lavoro, e passa un giovane monaco e dice: ma che fai, no? Fa così caldo, lo faccio io questo lavoro. E lui allora dice: no, ma no, allora fallo dopo, no? Perché adesso c'è così caldo. E lui dice: se non io chi? Se non ora quando? Ed è considerato una di quelle cose zen così famose da pensarci per tutta la vita, no? Che è la tua responsabilità qui e ora, che c'è da fare, per cui appunto mo siamo qua, abbiamo tirato su un baradar, come si dice, e andiamo così con delicatezza, perché non bisogna creare, e se si creano, perché si creano da sé gli ostacoli, le manifestazioni, i piccoli conflitti, ok, li accogliamo pure quelli, e cerchiamo di trasformare in qualche cosa di positivo, e determinate, no?
Vai.
Avanti tutta. Ieri un monaco mi ha scritto, messaggino, avanti tutta.
Io, infatti, pensandomi a questo, voglio ricordarci che siamo nel samsara, cioè nel reame del desiderio. Il samsara è paragonato a una palude. Nella palude c'è il fango, l'acqua, gli insetti, è difficile uscirne, no? Chi ha visto o ha letto il libro di Michael Ende, La storia infinita, si ricorderà di questa palude dove muore il suo cavallo, no? E ricordiamoci, non perdiamo di vista il fatto che siamo nella palude sansarica. Perciò, se ci appesantiamo, affondiamo. Alleggeriamoci invece.
Ecco l'altra parola, alleggeriamo.
Ok?
Alleggeriamo.
alleggeriamoci, altrimenti cadiamo in uno dei quattro ostacoli al lignaggio, che è il dubbio afflitto. Dubbio è una mente indecisa tra un punto e un altro, che è come l'asino che dice: mangio dove c'è il fieno o bevo? Mangio o bevo? Mangio o bevo? E muore di fame e di sete. Ok? Perciò alleggeriamoci. L'essere monache significa essersi alleggerite della vita di famiglia, degli abiti. Io non devo pensare la mattina. Piccola esperienza portata in piazza. Quando facevo i cambi di stagione avevo un armadio a muro di 10 metri quadri. Avete presente cosa sono 10 metri quadri? 3 metri e mezzo per 2 e mezzo. Dove tutti gli anni la roba estiva la portavo sopra la roba invernale. E là, 2 giorni, 3 giorni, là, e dico: che liberazione! Adesso sono monaca, non faccio più il cambio di stagione. Ho 3 vestiti, tutti dello stesso colore. Non ho l'abito da cerimonia, l'abito di campagna, l'abito da sera o per il battesimo o per altre cose. Mi sono alleggerita tantissimo di tutto quello che avevo. Sapesse che gioia è non dover pensare a tutto questo. Oggi che abito mi metto?
E come mi pettino?
Devo andare dal parrucchiere a fare la tinta. Oppure devo ricomprare il fondotinta. Oh, davvero, perché queste cose sono state abbandonate in quanto erano così pesanti che mi facevano affondare nel samsara. È questa la vita da monaca, colei che ha abbandonato tutto ciò che appesantisce la vita.
Ci proviamo.
Però a voglia, certo, sappiamo. Quindi se io dico: questo non è il mio posto, non è più il mio posto, voglio andare in India o voglio fare un ritiro, non devo pensare al trasloco, non ho mobili, non devo pensare alle alici, ce ne ho 2. Finito, a posto, fatte in un giorno si parte. Caruna, va bene? Io la prenderei a lei, la girerei sotto, tira fuori tutto quello che c'ha da insegnare, quello che c'ha da insegnare, talmente tante cose, davvero, perché lei ha fatto proprio così, ha lasciato proprio tutto. Lei non ha un servizio di piatti, davvero, ma lei non ha un servizio di piatti, lei ha una bellissima ciotola dove mette tutto quello il suo cibo, non deve pensare cosa faccio di cena, c'è soltanto un pranzo. Vabbè, davvero è bellissimo, questo vuol dire alleggersi. Ma magari riuscissi a diventare come lei, la sua determinazione. Aspetta,
come esempio il Dalai Lama è meglio.
È davvero l'esempio della leggerezza, essere leggeri.
E difatti ringraziamo ancora Taye perché Lucio è qua, grazie a lui, che ci ha fatto il contatto e che ci ha dato la notizia di questa casualità, perché lei abita in Thailandia e casualmente passare in Italia a vedere la tua famiglia, vero? E dunque così sembrava perfetto. Vedi che dovevi venire.
Sì,
adesso sei convinta?
Sì, ha tirato per i capelli.
Un po' di più. Sì, l'abbiamo tirato proprio per i capelli che non c'era. La prossima volta organizziamo nella data che sappiamo che tu vieni.
Ecco,
chiudiamo. Quindi. Che facciamo?
Sono 6:00, è un po' presto per chiudere.
No, chiudiamo alle 6:00.
C'è scritto alle 6:00?
Alle 6:00? No. Io ci ho scritto qua alle 6:00, la cena... Ma va bene? No, no, lo so, pensavo di andare ancora un po' di spazio, però vabbè, possiamo
no, mi sembra che sì.
Vi preannuncio, preannuncio una cosa, così ci riposiamo questa sera. Mi era venuta l'idea, quello è un fuori programma.
È tutto che... a ballare.
La prossima volta inseriamo nel programma. No, questa volta no.
Ma aspetta, aspetta, aspetta. Questa sera facciamo danzare il nostro cuore. Non il nostro corpo, facciamo danzare il nostro cuore. Perché vi propongo un cortometraggio. È un piccolo film che dura 20 minuti. È un film in inglese che si trova anche su YouTube, che io ho scaricato, che si chiama Il circo della farfalla. Il circo della farfalla. Circo, come il circo, circolo, è perché dall'esterno si vede il centro dove c'è lo spettacolo. Quello spettacolo ci arricchisce di emozioni. Il circo della farfalla è un circo dove si prendono le persone che sono dei bruchi, è un verme con le gambe, che diventano farfalle. Sapete quanti mesi sta un bruco prima di diventare farfalla? 3 mesi. 3 mesi, 4 mesi da verme per vivere 3 giorni, 2 giorni da farfalla. Tutto questo, tutta questa sua vita per diventare una farfalla e dare gioia a chi la guarda, impollinare i fiori e poi rifare tutto il suo percorso. In questo circo ci sono delle persone che hanno vissuto in questa maniera. Quindi potremmo insieme vedere questo film che è in inglese con i sottotitoli in italiano. Però i dialoghi sono talmente pochi che ha davvero la possibilità di essere visto, di aprire la porta del nostro cuore e farlo danzare.
Per cui alle 9?
Quindi alle 9 puntuali, sì, non c'è bisogno di un biglietto,
è tutto grande.
Ci mettiamo tutte qua, vicine vicine,
e poi facciamo,
facciamo una piccola meditazione. Per chiudere la giornata. E anche la piccola meditazione la facciamo adesso come ringraziamento. Quindi mettiamoci in una postura in cui possiamo respirare, stiamo qualche minuto in silenzio, ascoltiamo il nostro cuore, il nostro respiro. Ora che abbiamo ascoltato il nostro cuore, se qualcosa di quello che è stato detto non ci è piaciuto, se qualcosa ci è piaciuto, facciamo che tutto sia propizio e che sia di buon auspicio per procedere lungo il nostro sentiero. E quindi portiamo questa possibilità di felicità nel nostro cuore e attraverso il respiro facciamolo uscire, desiderando che tutti gli esseri che in questo momento stanno soffrendo per mali fisici o mali mentali, per mancanza di cibo, per mancanza di acqua, per mancanza di libertà, possano ottenere tutto ciò che gli occorre per essere felici. Quindi dedichiamo tutto ai nostri maestri, a tutti coloro che ci hanno insegnato a vivere meglio, a tutti coloro che sono stati presenti nella nostra strada, desiderando che possano essere felici, che possano avere salute nel corpo, sicurezza nei pericoli, felicità nel cuore ed agio nella vita, donando a loro tutto il nostro amore. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie.